Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. Ed eccoci a Mercury Comics, sempre su Radio Prote Digitale, sempre dalla cascina Roccafranca. Chi vi parla è l'angoliere.
Salutiamo gli amici di Mercury che
sono andati via senza salutare, senza pagare il conto.
I soliti cafoni che entrano e non escono senza salutare. È così. Allora, questo mese abbiamo tanta roba. Cioè,
come al solito
abbiamo, come al solito,
ecco. Certo, comprate sempre troppo,
è vero,
bisogna fare già economia in questo paese, no? Cioè...
e noi la facciamo girare, allora, roteare, direi.
Iniziamo dal passato.
Sì.
Allora, 50 anni fa,
sì,
nel 1967...
Così bruciapelo, sommari, niente...
Ah, già, è vero! 50 anni fa, nel 1967, abbiamo per la prima volta fatto il sommario a Mercury Comics. Un giovane langoriere, un ancora più giovane Jobin...
Fermatelo e facciamo partire la sigla del sommario.
Sia. Dunque, partiamo con quello che si stava dicendo prima. Ovviamente sono 50 anni da Corto Maltese e Topolino ha voluto ricordarlo. Dopodiché,
ah, così,
Mangolo.
Dopodiché, Mangolo è uscita del mese, come al solito ci inventiamo con quello che c'è.
Dopodiché, sempre seguendo il tempo tiranno, ci saranno la conclusione di Chu, che ci ha fatto aspettare.
Salute,
tanto, grazie. Black Screen della Shockdom, Plutona di Bao, tre volumi con differenze di punti di interesse. E poi,
se abbiamo tempo, parleremo di un fumetto taiwanese.
Certo.
Fumetto taiwanese?
Yes, sir.
Andiamo sempre più in basso. Sì. No, è una copia di un fumetto made in Taiwan.
Fantastico. Cosa volete? Una canzone? Ditemi.
Facciamo una canzone.
Una canzoncina, va?
Allora, visto che ho cominciato con le cover, continuo con le cover. Tiè.
To the house, yeah, you got to come on up to
Sa che tocca a me disannunciarla.
Ebbene sì.
Beh, l'originale è una canzone molto famosa di Tom Waits, ma la cantante che canta questa canzone è una ragazza giovane, cioè 25 anni, si chiama Sarah Jarrett o Jarrett, una roba così. Ah, fine. Yeah. L'ho detto.
Okay. Allora, stavamo dicendo,
parliamo del passato. 50 anni fa, un giovane Ugo Pratt, allora quarantenne, perché sono anche 90 anni dalla nascita di un nuovo Pratt, pubblicava su Sergente Kirk la prima delle avventure di Corto Maltese, a puntate una ballata del mare salato, che è la prima avventura in cui compare Corto Maltese, e fra l'altro anche una delle poche pubblicate per la prima volta in Italia. Allora, questa avventura è entrata, diciamo, nella leggenda del fumetto, perché ha un sacco di cose. C'è l'avventura dei personaggi ben caratterizzati, poi non so più chi ne metta. Il personaggio è piaciuto ed ha avuto tutta un'altra serie di evoluzioni, prima in Italia, prima in Francia, poi in Francia, fino alla morte di Ugo Pratt nel 95. È stato ripreso l'anno scorso da due autori spagnoli, ne abbiamo anche parlato. Molto, molto brevemente, questa volta l'ha fatto anche Topolino.
Sì.
Con la sceneggiatura di Bruno Enna e la matita di Giorgio Cavazzano.
Che voglio dire, non è che voglio stiamo parlando di due personaggi.
Del resto, se vuoi omaggiare Ugo Pratt,
hanno tirato fuori negli ultimi due Topolini, il 3197 e il 3198, che è quello credo di questa settimana in edicola, hanno fatto una pubblicazione in 80 tavole e due puntate della ballata del topo salato con Topo Maltese, quindi Topolino che fa Corto Maltese. Allora, questa è una parodia della ballata del mare salato, fatta veramente bene.
Sì, concordo.
Al punto che suggerirei di riguardarsi la ballata del mare salato e poi leggere questa parodia. Ci sono alcune tavole che sono praticamente identiche, stesse inquadrature, stessa sequenza di azioni, cioè proprio una cosa spettacolare.
Tra poco le vedrete su Facebook.
Sì, perché abbiamo fotografato, abbiamo tutte e due le cose qua sotto, quindi abbiamo fatto un po' di fotografie per vedere dove effettivamente l'ispirazione è. La storia segue molto bene la trama, tutti i personaggi sono caratterizzati, sono, come dire, topizzati, nel senso c'è Topolino che fa Corto Maltese, Minnie che fa Pandora, Gamba di Legno che fa Rasputin, l'antagonista. Pippo che fa Tarao, che è un Tarao meraviglioso, molto sì. meglio direi di quello della ballata del mare salato. E
io parlo con l'oceano.
Io parlo con l'oceano e il pesce cane che mi guida Bao Miao, tanto per dire. Comunque, tutta questa cosa fa una riproduzione veramente fedele di quella che è la storia originale di Ugo Pratt, con un po' di differenze, perché ovviamente è sempre Topolino, differisce certo. notevolmente il finale. Sì, anche un po'.
Sono state tagliate le parti un po' più drammatiche.
Sì, perché zero morti, ovviamente. Nella ballata del mare salato ce ne sono un po'.
Quindi per chi conosce una ballata sul mare salato può comunque far leggere questa storia ai bambini.
Sì, serenamente.
Però è divertente, molto ben fatta. Nei due topolini, fra l'altro c'è una grossa spiegazione di come è stata fatta, di quali sono le tavole che sono ispirate o molto, molto ben disegnate. Ci sono tante espressioni che ritornano. Che ritornano nelle due opere. Topo Maltese chiama Minnie Dora romantico bijou, esattamente come Corto Maltese fa con Pandora nel volume originale. Si salutano mettendo, Corto Maltese mette al collo una ghirlanda di fiori a Pandora, stesso succede nel fumetto. Proprio un sacco di...
L'altra cosa che è particolare, che la Disney aveva già fatto in rare occasioni, è che è uscita una cover variant per Topolino appunto Topo Maltese. La cover variant ha una granatura anche diversa dalla copertina standard, oltre che un disegno differente. Riporta invece il disegno, ovviamente solo a matita, della copertina che si trova in edicola sulla seconda di copertina.
Fra l'altro, questo qua, sbaglio, ricorda molto un disegno originale di Corto Maltese fatto...
Sì. Infatti c'è Valentina Poli, che è la direttrice, che dice: ho nel mio ufficio un topo maltese che guarda un corto maltese che mi è stato regalato.
Fra l'altro, questi due topi sono anche notevoli perché dentro hanno veramente un sacco di belle storie. Entrambe hanno una storia del Darkenblot, quindi sceneggiata e disegnata da Casti, direi. Sì. Più bella forse quella del primo, la seconda è una parodia che farà da collegamento con la prossima avventura del Darkenblot, e due storie, una con protagonista Dinamite Bla, Van Gogh, sì. e l'altra Andy Warhol, che fanno parte della serie delle storie di ispirazione artistica, che mi ricordassi mai il nome, di cui...
La serie che esiste già come volume unico, che si può trovare in fumetteria, è un volume molto interessante.
Si trova anche in edicola.
Anche in edicola?
Sì.
Benissimo, meglio, più diffusione. È un volume molto interessante perché, ovviamente, sempre con linguaggio molto facile, permette anche ai più piccoli di iniziare a comprendere autori che non sono per niente facili da comprendere.
Sì. Si impara un po' di storia dell'arte.
È roba che esce in storielline brevi da più anni, che però per la prima volta sono state raccolte tutte insieme. Quindi se trovate questi due topolini, veramente comprateli e fate una pena. Sì. Io mi immagino che la storia di Corto Maltese poi verrà fuori in un volume singolo, eccetera, però è lì sicuramente...
Io siccome sono ceccato... Attendo un formato più consono alle mie stanche pupille.
La cura di queste tavole, secondo me, sta molto bene.
Chiamo Cavazzano, sto aspettando le tavole grosse, proprio perché è bello
non quelle
grandi.
Originali.
No, quelle originali non credo che si possano avere a sto giro.
E già che parliamo di storie che escono su Topolino e poi in formato più grande, vogliamo ricordare che nei prossimi giorni dovrebbe uscire anche la storia di PK, la quarta,
quella che era uscita
male. Quella su Xadum, che era uscita qualche tempo fa, certo. con il formato cartonato grande, figo, bellissimo, ne parliamo la prossima puntata.
Esattamente. E quindi, canzone.
E senza nessun motivo, Elio e le storie tese.
la morte viene, silenziosa come un arce, dai vivi ci separa con il taglio di una falce. Lo disse Foscolo, lo ribadisco, della vita il fulcro è il sepolcro.
Fulcro, sepolcro, fulcro, sepolcro.
E c'è qualcosa nell'aria che mi dice che io perirò. O presto tardi lo so che accadrà, ma la cosa non mi turba, è un solo desiderio.
Se erano per più corti alcuni brani tratti dai sepolcri di Ugo Foscolo.
Sol chi non lascia, e vedito da affetti, poca gioia per lui. Metti in luna, e c'è qualcosa nell'aria che mi dice che io morirò. Nell'intestino grasso, nel primo e nel duodeno.
Sento nel mio corpo delle scorie che crinano. Odo l'uomo del Giappone che mi piace.
Uforobò, uforobò, si trasforma in un razzo missile, con circuiti di mille valvole tra le stelle, sprinta e va. Mangia libri di matematica, insalata di cibernetica e ripete, se c'è il tuo. Ma mentre parlo, tu non mi ascolti, i casi sono due, o non mi ami più o sei morta. Propenderei per la seconda ipotesi, perché mani un fettore nauseabondo, e allora penso che tu voglia una degna, degna, degna sepoltura.
Perché la morte rimane a te che hai in vita,
una tomba di temperatura,
che ti presenterà la luminità. Una, una,
Ok,
gli anni di Bellugi.
Ritorniamo da noi. C'è ancora una curiosità piccola piccola sulla ballata del mare salato, che per chi non lo sapesse è ambientata nell'Oceano Pacifico fra le isole della Melanesia e della Polinesia. Allora, una delle fonti di ispirazione di Hugo Pratt per questo fumetto è stato un romanzo di un autore irlandese del primo Novecento che si chiama Henry de Vere Stackpole. Il romanzo si chiama La Laguna Azzurra. Vi ricorda qualcosa? Cambiate leggermente il colore.
Ah, c'è un film dove credo che quasi tutti abbiano perso qualche diotria.
Quasi
penso.
Tutti quelli che hanno una certa età.
Penso.
Okay, quasi tutti quelli che hanno una certa età. La Laguna Blu, il film con
che Brooke Shields. Esclude alcuni dei presenti.
Sì, allora. Sì, per esempio Andrew era già al nido probabilmente, sì, quando
forse
usciva.
Di
dipende, che anno era?
1980.
Allora non ce lo manco.
Ecco, erano al nido i tuoi genitori, probabilmente. Comunque, questo romanzo è servito da base anche per quest'altro film. Curiosità nelle curiosità. I due protagonisti del film Laguna Blu sono i due cugini inglesi che si chiamano Richard ed Emmeline, cognome Lestrange, che non so se vi ricorda qualcosa più o meno.
Oh, signore.
Ora, non sappiamo se dei loro discendenti sono finiti in Harry Potter.
In Harry Potter, sì.
Però potrebbe.
Semmai un cognome anche comune, chi lo sa.
Certo, Lestrange, un po' come Ferrero in Piemonte. Certo.
Che ne sai, semmai è una roba così.
Vabbè, e con questo passiamo all'argomento.
Passiamo al mangolo.
Mangolo, via.
Passiamo al mangolo. Allora, questo mese ci portiamo sul mangolo con le uscite nuove della volta scorsa e in questo caso specifico con la nuova serie di Inio Asano, che avevamo già visto più volte tra Buonanotte Pun Pun, Solanin e Campo d'Arcobaleno, quindi ne hanno già parlato, e porta la Panini, l'ultima sua fatica, che in realtà è ancora in corso, dal titolo che sembra uno show di lingua impronunciabile, quindi ora mi cimenterò nella cosa, ossia Dead Demons Destruction. Okay.
Io un attimo la copertina.
Scusa, è la prima volta che un autore balbuziente scrive un romanzo a questo punto. Poi è scritto anche in giallo su bianco.
Sì, è così.
Facile lettura.
Vediamo se da qualche parte c'è scritto in una maniera umana.
Per un attimo ho avuto
ecco qua.
Un ricordo di Arale, ma no, non c'entra.
non c'entra. Perché allora, detta in termini molto spicci la trama, se vogliamo fare lo spoiler del primo capitolo,
sì,
per il classico, essenzialmente tutto parte dalla vita quotidiana di un paio di ragazzine,
sì,
quindi sembra il semplice slice of life, molto tranquillo, con quel tocco di tragicomico strambo di Asano che insomma, abbiamo già imparato a conoscere appunto con Pun Pun e tutte le sue varie storie brevi. Se non fosse che alla fine del primo capitolo c'è appunto il plot twist, se vogliamo, ossia che la loro ordinaria vita in realtà si svolge in una Tokyo che vive da 3 anni almeno sotto l'ombra di un'astronave madre e gli aliena.
Una cosa
essenzialmente questa. Viene fuori appunto nel subito inizio del primo volume che qualche anno fa, appunto 3 anni mi sembra di ricordare dalla storia, è arrivata all'improvviso sulla Terra questa astronave, ha cominciato un attacco, è stata in qualche modo respinta, però è rimasta lì. Non se n'è andata, non è stata abbattuta, ogni tanto ancora ronza qualche navicella, c'è delle scaramucce, ma tant'è. Solo che dopo 3 anni, come dire, prima c'è l'emergenza, tutti, oddio, la fine del mondo, oddio, cosa facciamo con le armi nucleari e via dicendo, però passa un mese, due, tre, poi passa un anno, due, alla fine la gente comincia a
vedere. La vita ricomincia.
Quindi alla fine prendono la residenza.
Quindi alla fin fine quello che si svolge è un po' una storia sempre in bilico tra appunto l'ordinario e
il catastrofico.
E più che altro quello che sembra essere davvero fuori di testa, sia in termini diciamo di alimentazione, perciò appunto vengono contrapposti una normale vita scolastica, una normale famiglia, la normalità, con appunto una situazione paradossale, se vogliamo, con quindi abbattimenti di UFO più o meno piccoli, più o meno grandi, da parte dell'esercito in pianta stabile nella zona. Così come in realtà i personaggi sembrano oscillare a mo' di pendolo tra appunto persone normali e persone completamente schizzate di testa, però come dicevo questo mi sembra essere un parametro ormai assodato in realtà nelle storie di Asano, quindi sembra quasi scontato, non si sta troppo conto. La storia chiaramente nel primo volume non sembra ancora decollare, ma l'impianto sembra essere appunto più quello appunto dello slice of life, quindi comunque qualcosa che va a un ritmo un po' diverso.
Ma il compagno simbolo fallico alias fungo, che cos'è?
Quello credo che sia leggermente una parodia di Doraemon.
Ah.
Perché quello altri non è che il fumetto che legge la protagonista.
Ah, capisco.
Quindi in realtà no, non c'entra niente con la storia.
Stavo pensando se Doraemon era un simbolo fallico, no?
Non credo,
era più un gatto.
Vero? Era un gatto. Molto stilizzato, ma tale era. Quindi appunto per rendere l'idea, voi aprite questo volumetto, le prime due pagine sono questa storia di un non Doraemon, in realtà un fungo, che fa esattamente le cose di Doraemon, cioè tira fuori da una sua borsa magica, tecnologica, robe, gadget dal futuro e succede l'impossibile.
Ah, capisco.
Questo sono le prime due pagine, poi puntualmente vedete che sta succedendo e comincia la storia. Sì, questo anche. Giusto per darvi l'idea di dove andiamo a parlare nel bilanciarsi tra appunto semifolle e normalità in questo fumetto. Credo comunque sia una delle pubblicazioni più interessanti, anche perché appunto è un autore che ormai si è affermato in Italia, sì, anche qui a Lucca, insomma, nel senso ben conosciuto. Comunque, da seguire. Lo propone la Panini, credo che sia trimestrale, se a memoria non mi inganna.
Trimestrale?
Sì, sono usciti malapena 5 numeri in Giappone e il ritmo in pubblicazione più o meno è quello, quindi siamo lì per la modica cifra di 7,50 euro.
Però.
Sovracoperta, comunque formato standard per l'edizione a fumetti della Panini. Ma visto che è si uscita.
Si sa il piano dell'opera? Quanto.
Tabù. No idea. È iniziata nel 2014, se questo ti può dare qualche idea, ma questo appunto non dovrebbe assicurarti. Per rimanere nel
io dico a Umbert se ho capito se ho letto bene, se ci dà qualche indizio di più, cioè sono alti, sono bassi?
Secondo me sono alti, soprattutto il tuo.
Sono alti? Non, a me sembrano tutti uguali, devo essere sincero.
Vabbè, Andrew, vai facendo i segni solamente, così intanto.
No, tu prosegui. Okay,
io proseguo in perterrito.
No, però
mi dispiace per
Umbert, dacci qualche indizio di più, please.
Allora,
stanno arrivando copiosi gli indizi.
Per rimanere nel campo di quello che è uscito in questo mese in fumetteria, e in realtà temo che sia leggermente più vecchio non solo di me, ma di molte persone probabilmente all'ascolto, è uscita, tanto per continuare, la serie di La Star Comics prende le sue vecchie edizioni a sottiletta e le riedita in grande formato, è uscito niente di meno che Rocky Joe, meglio conosciuto come Rocky Joe, nel cui infatti sottotitolo abbiamo fermo la scita, no Joe, che è il titolo originale. Questo ha creato anche qualche, diciamo, discussione sui siti online e Facebook di gente che era un po' alterata dal titolo, diciamo, non originale. Però questo a me sembra comunque un ottimo compromesso, avere un gran titolone.
Sì, poi quando per 40 anni tu lo conosci come Rocky Joe, se te lo presentano col titolo originale molti non lo riconoscono.
Probabilmente no, quindi comunque avere questo titolo molto conosciuto a campeggiare e poi il sottotitolato, quello originale, mi sembra un buon compromesso.
Sì.
Ciò detto, Rocky Joe è chiaramente una serie che penso necessiti di poche presentazioni per la maggior parte di voi. Diciamo solamente che si tratta di una serie che è stata scritta nel 68, la pagina che vi è sotto il naso fino un attimo fa, sì, e si chiude nel 73, quindi parliamo appunto di 50 anni fa, quasi, quindi prendere l'idea dell'asso di tempo che parliamo. E se volessimo solamente fare un appunto, adesso un attimo, mi sento altissimo, solamente che voi.
No, perfetto.
Ah, ok, perfetto. Okay, boh.
Vorrei soltanto citare, lo so che è l'anime, non c'entra niente, però ma che bella era la sigla degli Oliver Onions, tra
giusto,
l'altro.
Giusto,
era
giusto.
Era fantastica, era una delle sigle mie preferite.
Concordo.
Comunque, qui rimaniamo sempre nel grande formato già visto in Touch, Mason Koku, il più recente uscito ora, quindi ottimo formato, sempre 8 euro, alla fine sembra segnato il prezzo standard di queste edizioni. Consigliatissimo, e
bel tomo,
bel tomo.
Infatti è un bel volumone,
un bel tomo. Sì.
Si presenta molto bene, e se volessi fare un commento così, supponendo che uno non sappia nulla di Rocky Joe, se non sbalzito dire, potremmo semplicemente fare la premessa che il primo volume di Pugilato c'è poco o niente, e soprattutto il protagonista è davvero un, come dire,
è un cazzone, dai, diciamolo.
Sì, no,
diciamolo, perché è vero.
Sì, è un disgraziato, ecco. È un disgraziato, diciamo la verità.
Ma forse più disgraziato di lui, cioè quello che diventerà il suo mentore, comunque, no?
Anche, però per diversi motivi. Diciamo nella seconda accezione del termine. Poi,
vabbè, poi voglio dire, chi conosce Rocky Joe sa anche che c'è molto dramma, insomma, c'è tutto. Rocky Joe è una cosa iconica, no?
In questo momento questa penso sia appunto un'ottima edizione, sia per chi chiaramente volesse avere una edizione nuova, perché quella vecchia effettivamente, come molte che stanno avendo riprese, cade a pezzi, è molto sottile e vecchia, quindi un'edizione nuova, oppure per chi lo sta riscoprendo, quindi chiaramente meglio che ora che mai. Chiudiamo solamente con un altro vecchiume che esce dalla ghiacciaia, però in realtà non è uscito da settimana, ma è già di qualche tempo fa, ossia Lady Oscar, anche qui sottotitolo il nome originale Rose di Versailles, che propongo di acquistare solamente ora perché pubblicata dalla Goen, che ha l'affidabilità pari a zero, detta in termini molto spicci. Questo tipo, tra il primo e il secondo volume sono passati 4 mesi, poi è cominciato ad essere mensile, quindi adesso che è quasi finito e ha finito l'arco principale della storia, potrei consigliare di acquistarlo e sembra essere stabile nelle uscite. Anche qui comunque edizione piccolo formato, ma sembra molto ben curata. Adesso non ho ancora finito di recuperare tutto, beh, vedremo.
Chi ha occhiali molto spessi pensi di comprare in bundle anche una, una lente di ingrandimento, perché...
Ma no, mi sembra ragionevole.
Detto questo, direi che si passa la palla piccolino. Al tecnico.
Aiutatemi, volete una cover o una canzone non cover?
Io avrei voluto la sigla di Rocky Joe, ma non si può trovare.
Non l'ho trovata, non ce l'ho.
Vai di cover.
Non ce l'ho. Cover?
Yes. Ci lavoriamo durante la prossima canzone.
Bene. Just like an angel, your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. Yeah.
eccoci a Mercury Comics.
Cavo, mi
dispiace. Abbiamo avuto un problema col cavo, quindi...
Cos'era questa canzone disturbata dal vento? Questa
era una versione di Creep.
Il vento nella tundra.
Versione originale dei Radiohead.
Live in coazze, credo.
Live in coazze
perché c'è molto vento.
Però non saprei riconoscere.
Il gruppo che l'ha fatto si chiama Scott Bradley Jukebox. Fanno tutte canzoni famose in questa chiave un po' jazz. Ma devo dire molto bravi.
Notevoli, sì.
Scott Bradley, non mi ricordo già più niente, mi scala l'Alzheimer, procede.
Jukebox.
Grazie.
Penso che io mi ricordavo solo Jukebox.
Li trovate anche su YouTube, non serve cercarli chissà dove.
Su YouTube.
Dunque, c'hanno il loro canale. Quindi.
Alcuni di questi fumetti sono stati annunciati la scorsa volta, poi siccome il piatto era sempre molto ricco, abbiamo deciso di condividerli con tutti, così molti li hanno letti, cosa che faremo questo giro con Protecto. E anche con The Wicked più The Divine, che gireranno e la volta prossima ne parleremo.
Ottima mossa.
Ho imparato a fare così adesso. Quindi, a questo giro parliamo di Plutona. Io sono molto affezionato a Jeff Lemire, quindi ogni volta che esce qualcosa di suo io la chiappo. Suppongo che anche Messie Foschini faccia così, perché questo qui è targato Bao, fino a prova contraria. Questo è una collaborazione di Jeff Lemire, Amy Lennox e Jordi Belair. Di che cosa si parla in Plutona? Un mondo di, direi sinceramente, persone abbastanza disadattate o comunque in crisi, in cui ci sono i supereroi, ma non sono i supereroi belli scintillanti che conosciamo nelle testate Marvel,
ma neanche quelli tormentati e cattivi eccetera eccetera, sono supereroi di periferia.
Sì, supereroi di periferia, potremmo dirlo, comunque non brillantati, hanno tutti i loro bravi problemi.
Sì, hanno i loro superpoteri, ma per il resto sono delle persone molto normali.
Sì, non hanno neanche dei problemi particolarmente eccessivi. Cioè, insomma,
soprattutto non sono loro i protagonisti della storia.
Sì. Primo. Diciamo sono, che rimangono sullo sfondo. L'unico paragone reale che mi viene... è quello forse con come tipo di supereroe con Watchmen, a parte ovviamente il signore che
sì, okay.
A me vengono in mente anche The Boys
sì, ma
sì, anche io l'ho pensato, quindi Millar sicuramente,
cioè, comunque sia per rendere l'idea, Plutona è praticamente una delle supereroine più potenti in assoluto. E il suo problema è comunque sia quello che lei, per guadagnarsi da vivere, lavora e poi esce la sera perché comunque deve fare supereroe.
È una mamma di un altro single.
A casa per badare alla figlia. Quindi...
con la nonna che le dice anche però
sì, però non farti mazzullare infatti, come l'altra
non
volta
non tornare sempre tutta castagnata, quindi altro che supereroi con i super problemi.
E anche, questo
anche perché questa supereroina, che lo è per certi versi così poco, è l'unica supereroina su cui si può contare, perché
quella che ricorda i supereroi veri.
Gli altri 4-5 non sono
messi anche peggio.
Sì, diciamo che c'è chi ha problemi con la droga, c'è chi ha problemi perché è un po' disadattato di suo, cioè, ci sono varie problematiche sparpagliate.
Che ma la storia è un po' di sfondo, questa dei supereroi.
Esattamente, perché la storia in realtà è la storia di un... i rumori che sentite di sfondo è il tecnico che sta prendendo attestate dall'attrezzatura. La storia di sfondo è quella di alcuni teenager che trovano il corpo di una supereroina apparentemente deceduta, appunto Plutona, e non sanno cosa fare. O meglio, la maggioranza di loro non sa cosa fare. Qualcuno ha delle idee un po' più precise degli altri.
Quindi c'è questo incipit, un cadavere nella foresta trovato da una banda di ragazzini, che è proprio
un classicone.
Un classicone.
Preso pari da Stand By Me di...
Esattamente.
Di infatti, quello che è interessante sono i ragazzini, come sono caratterizzati. Infatti, sono molto diversi gli uni dagli altri.
Sì, c'è il bullo, c'è il bravo ragazzino.
Il bullo, che io ho trovato il personaggio forse più interessante, perché è quello con più sfaccettature,
sì,
sicuramente.
Più problematico. Più profondo, più
esatto. Però poi c'è anche la ragazzina che è attratta da lui, sì, ma che al tempo stesso emula anche di una sua altra amica,
che invece è il classico obiettivo dei bulli, esatto, che è più cicciottella, eccetera. Sono molto belli i rapporti, sì, tra ad esempio le due ragazzine che hanno due facce più o meno della stessa medaglia.
Poi c'è il fratello di lei, sempre attaccato al Game Boy.
Sempre attaccato al Game Boy. Ci sono comunque tanti, tante caratterizzazioni, e soprattutto quello che a me è piaciuto molto di questo fumetto, premetto, deve piacere Jeff Lemire perché è molto sul suo stile questo fumetto.
Ecco, diciamo subito che è infatti una storia un po' disturbante, almeno sì, per quanto riguarda me. Io non riuscivo a capire se mi fosse piaciuta o no alla fine, perché ha toccato delle parti, delle corde che forse mi hanno un po' disturbato. In
indubbiamente, perché? Perché è una storia comunque che è triste, cioè non è una storia in cui ci sia anche un lieto fine,
no, anzi triste e tragica.
Sì, triste e tragica,
soprattutto nell'inutilità delle cose che accadono.
Esattamente, cioè tutti questi ragazzini, o meglio un ragazzino, traina tutti gli altri nell'attenzione a questo cadavere, e le cose che accadranno alla fine
avranno risvolti tragici,
ma proprio per stigmatizzare il fatto che in questo mondo dove ci sono i supereroi, supereroi che abbiamo detto non bellissimi già di loro, la vita degli altri è pure peggio. Quindi la massima aspirazione è diventare un supereroe. E questo creerà tutta la serie di accadimenti.
Cioè in un certo senso potrebbe persino non stonare come puntata di Black Mirror, una storia di questo sì, tipo, perché è piuttosto nelle corde.
Sì.
Nelle tematiche di questa serie TV.
Invece, cambiando completamente registro, facciamo un basso alto basso sto giro, nel senso che Plutone non ha un lieto fine, non ce l'ha assolutamente, è molto intensa come storia, ma non vi aspettate il lieto fine. Chu, si sa, è un po' più, lasciatemi in termine, cazzaro.
Ci vuole, anche ci vuole, sì, dopo una lettura di Plutone.
È più vivace, sì. Chiude, dopo 12 numeri chiude, ha iniziato le pubblicazioni italiane nel 2010, quelle americane nel 2009. L'ultimo volume, che è il più spesso di tutti, mi sembra, è Cavoli Amari, uscito da pochissimo in fumetteria. Autori sempre John Layman e Rob Guillory. Cosa dire? La chiusura è buona, è veramente buona.
Ricordiamo che il primo volume aveva vinto l'Eisner Award, sì, quindi vuol dire che stiamo parlando di fumetto di alta qualità.
Sì, sì, di alta qualità.
To the face, aggiungerei.
Sì, la storia, per chi non conoscesse Chu, è di un cibo patico, ovvero una persona che semplicemente mordendo qualche cosa ne acquisisce tutta la storia. In questo mondo tutto è legato al cibo, c'è stata una influenza aviaria potentissima che ha bandito i polli ovunque. In quest'ultimo si capirà perché c'è stata questa influenza aviaria, cosa c'era veramente dietro. Ci saranno dei colpi di scena notevoli, i cibopatici, cioè, ce ne saranno tantissimi, o quantomeno si rispolvereranno tutti i vari cibopatici che sono stati nella serie. Ricordiamo appunto che lui aveva questa capacità di acquisire i ricordi di ciò che mangiava. C'è qualcun altro che scrivendo riesce a dare i sapori delle cose che scrive, c'è chi con il cibo riesce a costruire armi e via dicendo. Ci sono tanti cibopatici. E si chiude, signori, dopo appunto 12 volumi. Bello, devo dire, molto molto
si
bello.
Si chiude col botto.
Sì, si chiude col botto, decisamente col botto.
Quindi il protagonista ha deciso di mordere dei fagioli?
Non esattamente.
Peperoncini.
Non è la cosa peggiore che morde.
No, beh, no, perché visto che si parlava di chi mangiando costruiva armi, in un certo senso.
E poi ci spostiamo invece in un altro volume su cui non potrei dire che, visto che siamo tornati in basso, non potrei dire che c'è un lieto fine. Non potrei però neanche dire che non c'è un lieto fine. È una storia che parte definendo un mondo in cui tutti quanti hanno un piccolo schermo vicino a un occhio.
Black screen.
E quando questo schermo diventa nero, dopo un certo numero di giorni si muore. Perché è stato creato un computer che riesce a prevedere e presagire la morte di qualcuno, e quindi tutti sono collegati a questo computer, e a tutti, quando il computer decide, viene mandato il black screen. Il black screen determina la morte imminente.
È casuale o è qualcosa che lui prevede?
No,
cioè il computer prevede. Causa o prevede?
No, prevede. Solo.
È come in Dio esiste, vive Bruxelles.
Sì, qualcosa di simile. Solo che...
Non è che ti uccide.
No.
Tu muori perché devi morire, infatti, perché il tuo destino è quello, però lui te lo predice.
Te lo predice, ti dice che a breve accadrà, e infatti ci sono dei momenti nel fumetto in cui viene definito chi ha il black screen a volte ha dei comportamenti che danneggiano la famiglia, perché sa che morirà da lì a breve, quindi fa cose fenomenali. Viene... Ci sono i gruppi di autoaiuto di quelli che
stanno per morire.
Mi ricorda, c'è un concetto simile anche in una serie, Ikigami mi pare si chiamasse, ma anche la stessa cosa, praticamente per controllare il numero di persone sulla Terra cominciano i vari governi a inserire a caso nei neonati una microcapsula che praticamente a caso, in un momento casuale della vita, ti uccide. Ecco. E ti mandano una persona con l'avviso: guarda, tra 7 giorni morirai, hai il permesso di fare quello che vuoi, tanto poi so fatti tuoi e puoi fare che casino.
Qui il concetto è abbastanza diverso, perché si chiarisce fin da subito che il computer prevede la data di morte.
Non determina.
Non la determina. Quindi,
sapere come morirai
non è dato. Okay. Sapere che morirai è dato.
E anche in quanto tempo? Oppure sai solo che questione di giorni?
Diciamo che si morirà, perché se no andiamo
a spoilerare. Bene, allora diciamolo.
Poi il ricordati che devi morire di...
ma è un ricordati che deve morire.
Momo segno.
Una chiave che siamo quasi al limite dello spoiler, perché il creatore del programma...
Certo.
Aveva un problema. Gli mancava una cosa per far sì che il programma funzionasse, e la questione non era assolutamente un evento da programma. E nel volume è spiegato molto bene che cos'è che mancava e che cos'è che serviva affinché il computer non sbagliasse mai. È un modo molto particolare di presentare questo problema, è molto molto ben descritto. E fa anche molto pensare, ovviamente non a questi livelli estremi, cioè di arrivare alla morte, ma su alcune cose che accadono bisognerebbe soffermarsi un po' di più.
Sì, insomma può essere usato come metafora di qualche altra cosa.
Sì, di tante cose. Tante cose.
Non necessariamente solo della morte.
È un bellissimo fumetto.
Shockdom.
Voglio dire, i tre che lo compongono, uno è Lucio Staiano, patrono di Shockdom, che fa lo sceneggiatore. Sì. Dopodiché abbiamo Andreozzi alla sceneggiatura e a disegni Fubi.
Quindi Italian style.
Eh sì, e tutti della scuderia Shockdom, ovviamente.
Certo.
E costo dell'operazione sono 12 euro.
È un volume unico? Un
volume unico, sì. Apre e chiude.
Che bello, senza la numerazione, finalmente.
Senza numerazione.
Sulla costoletta che ormai...
Anche Ciu non ha la numerazione. Infatti
però...
Non sai che volume
e questo
sia.
È fastidioso, Ciu, che non abbia la numerazione.
E lo devi masticare per capire.
Se mi dai una penna te la scrivo, già questo è il 12.
E ora?
Infatti se tu lo assaggi, Ciu, e poi ti chiedono ma che numero era, tu dici, beh, masticazzi.
Signora.
Bene.
Ci sentiamo una canzone e poi due righe di fiere fumettose.
A meno che non fosse il 2.
Ah, è vero.
È il Ciu.
Can't think. jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so you take explosive. Get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies just fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you.
Però beh, hanno detto anche loro go e voi
e siamo qua che aspettiamo.
Dunque, go 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 Mach 5 go.
Ma should I stay or should I go?
No, erano i Chemical Brothers. Il titolo è go. Basta.
E noi andiamo con le fiere nuvolose, più o meno.
Più o meno. Allora, ho trovato alcune segnalazioni, tra cui il 18 e il 19 marzo a Montevarchi, provincia di Arezzo. C'è l'ottava edizione di Varchi Comics. Poi l'1 e il 2 aprile a Bologna c'è la mostra mercato del fumetto e cosplay.
Se non è uno scherzo.
Se non è uno scherzo. L'1 potrebbe essere, il 2 chissà. Oh.
Il, quando? A quando sei arrivato tu?
1 e 2 aprile.
1 e 2.
E il B-Comics di Padova?
Non ce l'ho
che è il 17 e 19 marzo 2017?
Puoi dirlo tu. E ho trovato
il 6 d'aprile questo. C'è ancora un Bassano Comics che
e il 6, dal 6 al 9 aprile c'è Romix.
Bassano Comics è dal 18 al 19 marzo. Dopodiché abbiamo B Comics a Bastia Umbra il 18 e il 19 marzo in contemporanea. Poi
con
sempre
sì. Però queste fiere nuvolose a Cappella non mi dispiace, non devo dire.
A Prato
la Cappella la facciamo.
Abbiamo sempre a marzo a Prato abbiamo il Comics più Play sabato 25 e domenica 26 marzo e a Abano Comics 26 marzo 2017.
Abano forse.
Abano Terme? Abano. Provincia
sì, sì.
Di Padova?
Abano Terme, sì.
Abano. Allora è Abano.
Di nuovo vicino a Padova.
Sì,
direi proprio di sì, vicinissimo.
Poi No. Abbiamo il Ficomics.
Ma mettersi un attimo d'accordo e mettere un po' insieme le forze. No.
Sai come sono, come a Bergamo Alta e a Bergamo Bassa che fanno le cose differenti.
Ma i veneti sono così, faccio tutto mio.
Oh, sì, sì, sì.
Poi abbiamo il Ficomics, che per chi fosse a Barcellona, dal 30 marzo al 2 aprile.
Ah, internazionali siamo diventati.
Siamo arrivati al Bologna Comics, questo c'era prima, del 2 aprile.
Avevo una selezione ridotta.
È sempre il 2 aprile, però dovete essere a Vicenza sto giro, c'è il V-Comics.
C'è il F-Comics a Barcellona e il V-Comics a Vicenza.
Bene, sì. Il 6, scusate, il domenica 1 aprile e domenica 2 aprile a Orvieto, Orvieto Comics.
No, domenica 1 aprile e domenica 2 aprile.
Sabato 1 aprile.
È uno scherzo.
Domenica
no, 2 aprile. Che dura 7 anni.
Ah, no, ok.
Poi ovviamente c'è Romix, che è la 21esima edizione di Romix. Che va
dove?
A... No, come dire?
A X.
Il 6, la 6 e 9 aprile. E poi...
il festival degli zingari,
Romix.
Abbattetelo,
vi prego.
Poi... Mettiamoli a casa loro.
Aiutiamo i fumettisti a casa loro, in effetti.
Dopodiché ci sarà Brescia Comics, ed è, non B-Comics. È proprio un dopodiché, perché è un dopo l'inizio, ma...
Ma prima della fine?
Concomitante alla fine del Romics.
E questo va, dove, scusa?
A Brescia, ah, okay. Essendo Brescia Comics. No. Da sabato
no, che il nome era
8,
sibillino, era per questo.
A domenica 9, ma soprattutto saremo già andati in onda, però...
Però
no,
conviene
lo
andare
stesso.
Almeno una o due settimane dopo quando si va in onda, così la gente lo sa in anticipo, non lo scopre solo all'ultimo
e
secondo.
Quando è che andiamo in onda noi ad aprile?
Il secondo martedì aprile,
cioè, no, martedì scorso
cioè, quando...
aspetta l'11 credo, se hai dato i nomi dei sabati, i numeri
essere...
dei sabati e delle domeniche dovrebbe essere l'11,
allora l'11 ci sono.
Bene.
Perché se no rischiavo di non esserci.
E tutto ciò è bello.
Ma perché eri al Brescia Comics?
Ah sì, che ma non signori... so bene dove è, però
a Brescello
il 21-23 aprile ci sarà Torino Comics, la 23esima edizione.
Ma e questo dove?
Ma è dopo la nostra trasmissione, non glielo devi ricordare così prima.
Lo so, però essendo a Torino ricordiamo un po' prima.
E se poi cambiano la data?
E adesso sarebbe grave.
Posso dire che l'altro giorno sulla metropolitana ho beccato Vittorio Pavesio?
Sì? Ma capita, sì, no, di Torino
l'ho detto.
Cioè, puoi dire.
Ma scusa, Torino Comics ci sono ancora i comics? Perché a me non sembra.
Allora, così recita il titolo: il fatto che venga pubblicizzato da www.nerds-it.com
non hanno più neanche un dominio.
Però aspettiamo, vedremo. Noi probabilmente ci saremo
a Torino.
Certo.
Okay. Perché si chiama Torino Comics.
Chiama sì, Torino
sì.
Comics.
E non è Torino di Sangro negli Abruzzi, ma
no.
È Torino quella
se non cambiano città, attenzione.
E non è neanche Trino, che è quello un altro...
Quello è Trino Comics, che mi sembra sia in un altro momento.
Nel
e uno è Trino, eh?
E dopo questa serie di baccate, possiamo chiudere Mercury Comics.
Sono senza parole anch'io.
Il che è gravissimo.
Ma non c'è problema.
Siamo
è una novità, ma la godiamo con piacere.
Siamo riusciti a zittire Giobin, incredibile.
Quando è che cade Pasqua?
Di domenica quest'anno.
Questo
una
sono
sicuro. Fregatura, guarda.
È
che
appena prima di Pasquetta.
Aspetta, dovrebbe essere il 17, sempre se hai dato i numeri.
Bene, quindi quando... aspettiamo a farvi gli auguri di Pasqua.
Quando arriva, arriva, insomma.
E Pasquetta?
No, quello era Natale.
Comunque. Okay. Un grandissimo saluto dall'Angoliere.
Ciao da Jobin.
Andrew.
Bergaborg.
Ciao da Morsak.
Da Mac.
Oh, Mac è ancora
e
vivo.
Tecnico, signori.
Steve. Che... Ma quante puntate mi sono saldato? Che io alla fine...
Allora, due. Due.
No, di più, Fall perché 3. C'è stato Spring
secondo
più o meno
me
per tre puntate.
Vogliamo anche ricordare... Pensa che abbiamo cercato di chiamarti tre volte Mac questa sera.
Vogliamo anche ricordare, rimane sempre nei nostri cuori, il signor Fab.
Sì, che probabilmente sarà la prigione
che
a Guantanamo.
Ci spiace per Fab.
Sì.
Vado di sigla?
Sigla.
Yes.
No.
No, calma. Dobbiamo riniziare.
Vabbè,
da capo.
Allora,
vabbè, oggi parliamo di The Wicked più The Divine.
Yes, it's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.